Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Questo episodio è presentato da NordVPN. Al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Nofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. E ora, la nuova puntata. Buon ascolto. Ciao Fabio e benvenuto al podcast.
Ciao, grazie.
Senti, nel tuo ultimo libro, che si intitola Tutto è qui per te, che è questo, c'è una frase secondo me emblematica, adesso mi dirai se ho ragione o no, che dice... personaggio dice il protagonista: sei un fuoriclasse nella prefazione, negli inizi, ma poi le tue attenzioni sfumano e piano piano vengono a mancare. Allora cambi perché hai bisogno di stimoli nuovi, di nuove conquiste. Io ho pensato, questo mi sembra un po' il fil rouge della tua opera, dei tuoi libri, dei tuoi film, no?
Sì, della mia vita più che altro.
Sì. Ha senso questa cosa qua? C'è sempre questa ricerca della felicità che però si sposa anche con la novità.
Allora, in realtà io ho, diciamo, da sempre, anche da ragazzino, ho sempre, come dire, non sono mai stato sedotto dalla specializzazione, no? Non ho mai voluto fare una cosa e diventare molto bravo in quella cosa. Non è tanto per la ricerca della felicità, ho questo, diciamo... questa convinzione, diciamo, questo sentimento nel pensare che siccome ho una vita sola voglio provare più cose possibili, cioè non voglio focalizzarmi in una. Tant'è che io quando vedo per esempio i campioni di sport, no, che dicono, non so, penso al nuoto, dicono ho vinto la medaglia d'oro e poi dicono ma sai, io da quando ho 7 anni sto in piscina 8 ore al giorno a nuotare, sì, esatto. No? I miei amici vanno in pizzeria, vanno di qua, vanno alle gite, invece io, capito, quell'ossessione lì. E io, per esempio, è una cosa che non riuscirei mai a fare, perché la medaglia d'oro per me non ripagherebbe di tutte le cose che ho perso. Ecco.
Sì, sì.
Però è una forma mentis, voglio dire.
Ma sai che in effetti anche nella letteratura d'inizio Novecento c'era molta... Adesso me l'hai fatto venire in mente con questo esempio. Era molto preso in giro il concetto di sport, proprio come cosa instupidente. Se nell'uomo senza qualità di Musil mi sembra c'è questa cosa all'inizio. Cioè, perché effettivamente forse ce ne siamo dimenticati che guadagnano talmente tanto gli sportivi di successo,
sì,
che dimentichiamo che vita dura.
No, fanno una vita d'inferno, basta se no che se leggi Open di Agassi, per
sì,
dire.
Esatto.
Ma anche se guardi il documentario di Michael Jordan, se... Se senti le interviste di Ronaldo che torna dalle partite a 1 di notte col pullman e invece di andare a casa come tutti lui si mette nel ghiaccio perché così il giorno dopo può performare meglio. Cioè sono delle ossessioni che io le ho avute con il lavoro, no? Perché senza l'ossessione è difficile raggiungere dei risultati, la passione ovviamente non basta, però uno si chiede vale la pena, no? Vale la pena aver fatto quella cosa, cioè è una scelta di vita. Ecco, io ho sempre evitato quella cosa lì, quindi io viaggio tanto, vado in posti nuovi e poi ho i miei posti preferiti dove ci torno, però mi piace incontrare gente nuova, fare cose nuove, avere stimoli nuovi, sono sempre curioso di quello che non conosco, ecco.
Forse diciamo la costante sono stati la radio e poi anche i libri.
Sì, allora un posto fisso lo dovevo avere, giusto per il mutuo. No, la radio è proprio la mia passione assoluta, nel senso che c'è stato un momento nella mia vita in cui facevo la TV, la radio, il cinema e i libri. E ovviamente lì c'era, per esempio, se avessi fatto libri e cinema avrei avuto, come dire... un percepito più alto, no? La radio è sempre vista un po' come una roba, già la parola DJ, che io tra l'altro non sono un DJ, però il DJ non è mai come un attore, no? È sempre così. Però ho proprio seguito la mia passione, cioè io potrei rinunciare a tutto, anche alla scrittura, faccio più fatica a rinunciare alla radio, ecco. La radio e la scrittura sono le cose più importanti. La differenza è che la scrittura la puoi fare ovunque, cioè puoi applicarla ovunque, e decidi tu gli orari, no? Non hai orari d'ufficio, io posso scrivere in qualsiasi parte del mondo, quindi non c'è lo stato in luogo. La radio fino a qualche anno fa ti obbligava ad andare in quello studio, in quella via, quindi a stare lì, no? Adesso anche la radio si può fare ovunque, quindi io ho ottenuto il mio sogno, diciamo. Io posso continuare a fare i lavori che mi piacciono senza dover stare inchiodato tranne che adesso ho dei figli piccoli e quindi questo un po' mi limita.
Beh, però in realtà io mi ricordo che sin da giovane, a un certo punto avevi un programma, mi sembra su MTV, da Parigi.
Ho fatto italo-spagnolo da Barcellona in diretta, poi italo-francese da Parigi, poi italo-americano in giro per gli Stati Uniti. Sì, io ho sempre cercato di andare all'estero, ecco.
E te l'hanno anche fatto fare.
Sì, bellissimo. Sì, erano anni meravigliosi. C'erano i soldi e le idee e gli imprenditori. Adesso ci sono i manager e non ci sono i soldi.
Interessante questa cosa. Cioè, in che senso?
Beh, l'imprenditore e il manager sono proprio due attitudini diverse, no? Cioè, tu hai un'azienda, sei un imprenditore, credi, non so, in questo bicchiere, ti faccio un esempio, e tu ci credi fortemente, lo metti sul mercato, non funziona, no? Però tu dici, io sono convinto che questo invece prima o poi funzionerà. E lo tieni lì e perdi il primo anno, perdi il secondo, perdi il terzo, e il quarto diventa, no, per esempio i post-it, sai, i post-it gialli, hanno quella storia lì, messi sul mercato da 3M se non sbaglio, un disastro, ma quelli ci hanno creduto e dopodiché fatto. Il manager non ha questo atteggiamento, no? Il manager è alla fine dell'anno, io devo fare 0,01 più. E mi basta questo per garantirmi il mio lavoro e perché il dividendi degli azionari, e sono due atteggiamenti diversi. Una volta c'erano i direttori di rete, quindi il direttore di rete, per esempio, io quando ho iniziato a fare le Iene era il secondo anno, avevano fatto il primo anno, era andato male, ma Giorgio Gori ai tempi era il direttore, ci credeva tantissimo, ha fatto il secondo anno, cioè il mio primo, e andava un po' meglio. Il secondo anno mio, che era il terzo anno delle Iene, è diventato un programma cult che, nel senso, è andato molto, è avuto molto successo e c'è ancora in onda, perché il direttore di rete ci credeva. Adesso tu fai un programma in televisione, fai 5 mesi, se non hai risultati mettono un'altra cosa, scimmiottando tra l'altro i programmi che vanno di successo, quindi una specie di algoritmo della povertà, ecco.
Sì, c'è un po' la sensazione di eterna ripetizione, no? Anche nel cinema, Hollywood.
Perché non c'è il coraggio, appunto, non c'è questo coraggio di rischiare. Quindi tu dici, ok, va la canzone latinoamericana, allora facciamo la canzone. Vanno gli show, i grandi show del sabato sera con le persone che si esibiscono tutti. Va MasterChef, 60 programmi di cucina. È tutto un po' così, perché appunto bisogna fare lo 0,01 a fine anno.
Ma quando tu sei arrivato alle Iene, secondo te quel tipo di profilo oggi potrebbe finire a condurre un programma così come quello, importante comunque su una rete nazionale? Cioè, come eri tu in quel momento?
No, lì non c'è più spazio, credo, per quel tipo di televisione, perché non c'è più neanche un pubblico per quel tipo di televisione. E c'erano, proprio perché c'erano... intanto, oltre a esserci i direttori, c'erano anche le reti che avevano un'identità, no? Rai 1 era Rai 1, era quella, diciamo, i cattolici di una certa età, dove parla il Papa. Poi c'era Rai 2, che erano i programmi un po' più di intrattenimento, e c'era Luttazzi, c'erano una serie di altre cose. E poi c'era Rai 3, quelli un po' più di sinistra, più intellettuali, così. Dall'altra parte c'era Mediaset, che faceva Canale 5, l'ammiraglia contro Italia, contro Rai 1, Rete 4 se la giocava un po' anche lì con gli anziani, un po' così, che era quella, diciamo, la Rai 3 dall'altra parte, e Italia 1 che se la giocava con Rai 2. Adesso è tutto un po' più omologato.
Beh, credo che l'età media sia anche tutta più alta in generale.
Sono anche tutti più alti, ovviamente la televisione si vede meno, ma anche perché una volta, se tu volevi vedere, non so, le Iene alle 8:30, dovevi essere a casa alle 8:30, no? Adesso tu dici, vabbè, se non la vedo stasera me la guardo domani sull'iPad, e quindi anche davanti alla televisione non c'è più la corsa di tornare a casa, ma uno si riguarda le cose, se le guarda quando vuole. E poi ci sono le piattaforme, ci sono i social, cioè ormai ci sono tante cose per essere intrattenuti, ecco.
La tua preferita rimane sempre la radio?
Sì, in assoluto, la radio, cioè da uno che la fa, la radio e la scrittura. Invece, diciamo, da cliente, io non ascolto quasi mai la radio. quindi la musica, mi piace ascoltare la mia musica, sì. Oppure se devo sentire uno che parla, ascolto un podcast.
La regola di Notorio SPG: non usare quello che spacci.
Sì, una roba del genere, esatto. Io sono rimasto ancora, leggo libri, uso molto YouTube io, per esempio, perché mi piace imparare, e lì c'è un mondo intero di...
Cosa guardi su YouTube?
Ma posso guardare da lezioni di storia, lezioni di filosofia, anche solo paesi, cioè qualsiasi cosa, basta che mi diano qualcosa. Io un'altra cosa che non ho mai amato tanto è essere intrattenuto, mi infastidisco da morire se vengo intrattenuto, cioè lo posso fare per un'ora, no? Posso andare allo stadio e vedermi una partita, posso guardarmi un film magari... ma non riesco a concepire l'intrattenimento quotidiano, cioè questo chewing gum del cervello, dove io sono lì e non mi dà niente se non che mi mi fa arrivare all'ora per andare a dormire, ecco.
Sì, magari il vantaggio con internet oggi è che ti scegli quello che vuoi
vedere. Esatto. Sì. E poi l'algoritmo in alcune cose è anche positivo, perché ti suggerisce cose simili, no?
Sì.
Nell'altro è un po' limitante, tant'è che io ogni tanto mi faccio dare gli Spotify sul telefono dei miei amici per vedere dell'altra musica, sennò mi arriva sempre le robe che più o meno conosco o che mi piacciono.
Invece magari, sì, certo.
Quando ero ragazzino io, che avevo la tua età, no, quando ero ragazzino che si andava a comprare i dischi, no? Sì, i vinili e certo, poi i CD così, c'era il ragazzo che aveva il negozio di dischi come il libraio così, sì, sì, e ti diceva: guarda, se ti è piaciuto questo, ascolta questo, ed era l'algoritmo in persona, sì, no? Ma c'era anche: guarda, è uscita questa cosa che non è il tuo genere, però ascoltala, e ti portava magari, che non so, sì, sì, tu ti ascolti il blues e poi a un certo punto trovi un disco rock che ti piace.
E tu vedi anche una continuità fra, diciamo, la radio e la scrittura, perché io so che tu fai anche dei copioni quando vai in radio, la prepari la puntata, eccetera, e poi invece la scrittura di libri?
Allora, si dice sempre che la radio sia un po' la sorella della televisione, no? E invece, secondo me, forse anche per quello che sono le mie due cose preferite, la radio e la letteratura sono sorelle, perché ovviamente se io dico o scrivo una casa col tetto rosso in riva a un lago in Canada, no? Certo. Tu se lo leggi te la immagini, se lo ascolti te la immagini, se io faccio il cinema o faccio la TV è il regista che decide com'è quella casa, com'è quel tetto rosso. Sì, sì. Quindi la magia dell'invisibile appartiene alla radio e ai libri, ed è la cosa su cui a me piace giocare di più, perché mi piace creare appunto delle immagini nella testa degli altri.
Ma invece il pubblico, cioè questo rapporto col pubblico per te è utile, perché nei tuoi libri, anche nei film, c'è sempre, appunto, come dicevamo prima, questa ricerca della felicità. La felicità comunque cambia cosa viene considerato felicità nel tempo, no? E quindi avere, diciamo, sempre una controparte ogni giorno con cui che senti, o attraverso i messaggi, o quando fate le chiamate, cioè, è utile per te? O...
No, io ho un contatto diretto con quello che si dice il pubblico, no? Cosa per esempio che un attore non ha, per esempio. O a volte anche la televisione, invece la radio, sai, sono i messaggi, le mail, poi la presentazione dei libri, vengono un sacco di persone, comunque mi parlano, mi dicono, mi fanno domande. Quello non mi condiziona tanto sul lavoro, nel senso che io non ho mai inventato una storia. Non parto mai da una storia e dire: ok, questa funziona oppure questa piacerà. Io scrivo sempre per me, cioè scrivo cosa mi piacerebbe leggere, scrivo cosa, cioè il riferimento è a una parte mia intima, no? E io con quella parlo quando scrivo. Poi ovviamente, questo è il 13° libro, devo dire anche onestamente, ho imparato anche un mestiere, quindi magari quella cosa in più ce la metti, perché comunque fa parte del mestiere. Però non è che, siccome adesso la gente pensa che allora io scrivo una storia, non l'ho mai seguita quella cosa lì.
E come è cambiato? Cosa ti senti di essere migliorato?
Allora, io ho fatto la radio, ho iniziato con i fax, arrivavano ancora i fax. E ho fatto tutti, diciamo, i periodi politici anche, no? Ho fatto la grande battaglia Berlusconi sì, Berlusconi sì, no, sì. Poi ho fatto l'arrivo della Lega, poi ho fatto i 5 Stelle, poi ho fatto Fratelli d'Italia adesso, se me li sono visti tutti, quelli che scrivono col nervoso, diciamo, no?
A questo proposito, proprio l'altro giorno ti stavo sentendo, hai detto una cosa sul ponte di Messina. E poi
ho visto report, avevo visto un servizio su report e trovo veramente, cioè mi viene, all'inizio rimango basito, che non sembrano vere quelle cose, no? E poi invece dici, boh, non so, e quindi poi dopo mi viene il nervoso e lunedì mattina sono andato in radio e ho sbroccato.
No, perché ti sono arrivati dei messaggi dopo che hai detto questa cosa, no?
Sì, perché
ho fatto molto ridere.
Ogni tanto ancora mi infastidisco, che invece so che non dovrei, perché... quello che cercavo di dire è che non si riesce più a fare un discorso di senso, no? Un discorso di senso, cioè in casa mia con mio padre, mia madre, si facevano, magari non intelligentissimi perché non siamo persone intelligenti, non lo so, però discorsi di senso. Invece adesso i discorsi sono sempre politici, ma soprattutto ideologici, che l'ideologia è proprio quello che ti toglie la lucidità su una cosa, no? Siccome lì si narrava di questa società che era stata aperta per il ponte, aveva preso 300 milioni ed è stata chiusa senza fare niente, io ho detto questa cosa in radio. Sì, sì. E quindi arrivano i messaggi dei perché voi comunisti, voi di sinistra.
Sì, sì.
E allora io sbroccoli perché dico, ma certo. Qui non c'entra la politica, qui c'entra che siamo tutti italiani, paghiamo tutti le tasse, qua si sono presi 300 milioni, ma che c'entra che non so nemmeno se erano di destra o di sinistra quelli della società, non mi interessa, faccio un discorso di senso. E siccome noi siamo un popolo di tifosi, no? E siamo un popolo di tifosi anche nella politica, cioè o sempre da una parte o sempre dall'altra, non si riesce a fare un discorso di senso senza che uno ci metta l'ideologia o che ti debba in qualche modo posizionare, perché c'è una specie di ipnosi per cui non c'è più una formulazione del pensiero originale, no? Tu non ascolti più quello che uno dice, ascolti solo chi l'ha detto, e siccome sì. L'ha detto lui, va bene, tant'è che io ogni tanto dico delle frasi senza dire chi l'ha detto, sì. E la gente fa fatica a capire se è d'accordo o no, perché ha bisogno di sentirsi dire l'ha detta la Schlein, l'ha detta la Meloni, sì, l'ha detto la Russa. Allora nel dire così dico, ah, l'ha detto Salvini, sì, allora ha ragione, oppure no, c'ha torto in tutto, cioè
sì, un'appartenenza,
è una tifoseria,
prima. Sì.
È una tifoseria, ma è per pigrizia, no? Per sì, pigrizia, sì. Perché uno dopo anni che invece di decidere tu scegli, dopo non sei più in grado di decidere, no? Perché sai che c'è questa grande differenza fra decidere e scegliere, no? Cioè tu prendi delle decisioni alla vita, oppure scegli tra due prodotti che sono stati messi lì da qualcuno per te, no? Mm-hmm. Però non è una scelta, quella è una decisione tra bianco e nero. Magari a te ti piace giallo, non riesci più neanche a pensare che esiste il giallo, capito?
Sì, sì, no, chiaro. È esatto, questo termine per me è molto adatto. Io quando parlo di questo problema uso il termine tribalismo, perché è, diciamo, l'appartenenza alla tribù come prima cosa.
Sì,
appunto, come
esatto.
Hai detto tu, chi l'ha detto? Se l'ha detto questo, allora va sì. Bene o è assurdo? Questa no. Cosa la vediamo continuamente. Secondo
ce,
me...
ce l'hanno con le famiglie, con le squadre di calcio, con sì. La politica,
sì,
con...
Sì. No, e invece tu hai usato etichetta, che anche rende l'idea, cioè devi mettere l'etichetta prima per
devi
capire.
Mettere il nome sul posto a sedere, sì, sì. No? Devi dire, ok, tu, io per esempio se non lo so, facevo le Iene, scrivevo per la Mondadori, quindi io ero berlusconiano per forza, poi dopo sono andato a lavorare ai Tre, perché io ero per forza comunista, poi siccome dicevo che non ero nessuno di queste cose, ero qualunquista, e quindi io ancora adesso mi porto il nome di qualunquista, che va benissimo per carità, però mi piace entrare e uscire dalle cose con la mia testa.
Con le dovute eccezioni poi, perché ad esempio in Audi è Mondadori, ma non è... Nella percezione
in
comune
in Mondadori, ma è un po' più di sinistra della Mondadori,
certo. Però nella percezione
non è Adelphi, però
è la stessa società,
è quella roba lì, no? Poi il prosciutto, sì, certo. La mortadella, il salame di sinistra, cioè è una roba infernale.
Sì, sì, certo. No, secondo te influiscono i social network in questa dinamica? Cioè è peggiorata? C'è sempre stata?
No, c'è tante cose che vediamo sui social network, ci sono sempre state, solo che non si potevano vedere, no? Cioè, non è che, nel senso che il bullismo, per esempio, non è una cosa di adesso, mi ricordo, alle medie esisteva anche magari in maniera violenta. Si è dato un po' la voce a tutti, e quindi secondo me è partito un po' questo meccanismo per cui tutti debbano dire qualcosa, devono sempre dire un'opinione anche su cose che uno non conosce, ma siccome fa tutto parte di questo gioco dell'esserci lì, no? Bisogna tenerli lì. Allora, se tu, non so se tu ti accorgi, ma tu tutte le mattine ti svegli, apri, io leggo un po' i giornali, sì, giusto, sì. Per sapere, prima di andare in onda in radio, che non sia successo qualcosa, e tu ti devi schierare da una parte o dall'altra. Ogni giorno tu devi decidere che maglietta mettere, ma che può essere da temi importanti come la guerra a Fedez e sua sorella, per dirti. Cioè, ogni giorno tu stessi d'accordo con Morgan, ma secondo te, e tu dici, ma scusa, ma a parte io non c'ho tempo per informarmi su tutte queste cose e dare un'opinione, ma perché io ogni giorno mi devo mettere una casacca e diventare soldato di guerre non mie? Perché quello che mi risponde in radio sul ponte, tu sei comunista, quello è un arruolato, no? È uno che si arruola per guerre non sue, per sostenere qualcun altro, che è probabilmente la differenza sostanziale fra schiavo e servo. Ecco, lo schiavo non si può liberare da una condizione, il servo è quello proprio che serve sempre il potere.
Ah sì, assolutamente. E questo secondo me diminuisce anche molto l'intelligenza collettiva, che magari non era già altissima, però un po' c'era, e se però tutto si riduce...
Infatti c'è quell'artificiale adesso a supporto.
Da quel punto di vista, tu la usi dal punto di vista creativo l'intelligenza artificiale?
Allora, io arrivo sempre tardi con queste cose. E, cioè ad agosto ero a New York, che stavo finendo il libro, e lì ho un amico che lavora lì da tanti anni, e loro in ufficio la usano. Robe creative, così. Mi dice che addirittura ormai in America, almeno lì, la maggior parte delle persone con cui lavoro la usano per mandarsi le mail. Cioè manda una mail a Daniele dicendo che mi dispiace per ieri sera... in via, cioè proprio
trova una scusa, sì, che è plausibile. Come,
questa è quella roba di quando sono arrivato, quando è arrivata l'insalata già lavata, no? Sì. Che c'è, tu cominci a usarla e non, l'idea di comprare l'insalata vera, di lavarla, sfogliarla, tagliarla, è quella così. E quindi mi ha fatto vedere, io ho detto, guarda, io stavo per chiudere il libro e mi mancava più un pezzettino, tra l'altro verso la fine, perché io poi non scrivo in, diciamo in sequenza come lo leggi, non scrivo qua e di là. E allora ho scritto stile Fabio Volo, ho aggiunto, e lui nel giro di credo 10 secondi mi ha scritto una pagina intera, e la cosa mi ha impressionato perché non avrei usato certi vocaboli o certi aggettivi, però lì dentro c'erano delle cose interessanti. E, tant'è che dicevo, vabbè, questa frase me la prendo, non prendo tutto, mi prendo questa frase, però è una potenza. Io cioè lì davanti faccio fatica a non spaventarmi, ecco, però sarà anche perché sono vecchio.
Ma non è detto, ma cioè, a parte che non sei così vecchio, ma è effettivamente inquietante. E poi finché lo fai tu, stile Fabio Volo, e lo prendi, vabbè, tutto sommato non c'è nessun delitto, no? Ma se sì. Lo fa qualcun altro, no, fa stile Fabio Volo e si fa il libro.
A parte quello, ma poi sai, finché non lo fa un capo di Stato che dice una roba, no? Come il deepfake, come si chiama quello, il deepfake, sì, come si chiama, sì, non mi ricordo. Beh, io non so cosa succede, visto che l'hanno licenziato, poi l'hanno ripreso, poi l'hanno rilicenziato, non lo so.
Sì, beh, non è che esiste solo OpenAI, cioè se non lo fanno loro lo farà qualcun altro.
No, vediamo, vediamo, non lo so, però ogni generazione ha le paure per quello che arriva, no? Quindi mi sto chiedendo, è una paura reale o è la solita paura di una vecchia generazione di fronte a una nuova, no?
La domanda è legittima, però secondo me questa è proprio una minaccia sistemica pesante. Cioè dovremmo parlare quasi solo di questo e non se ne parla,
no,
per niente.
Più che altro sai cosa? Che vedo che non se ne parla mai, perché noi ovviamente, oltre ad avere sempre questo Guelfi e Ghibellini, no? La destra, la sinistra, cioè tutti sempre temi che tanto il mondo va avanti, i brevetti, le cose, noi siamo lì, mettiamo la panchina in centro, facciamo pedonare, cioè noi ancora siamo amministrativi, il mondo tanto produce, fa... Il problema è che nessuno ne parla, ma questo mio amico che ha, credo, 15 persone nel suo ufficio, lui dice, sai, io con due che usano bene l'intelligenza artificiale, gli altri 13 non mi servono. E quindi è evidente che come è arrivata la sbarra del telepass e il casellante è stato a casa, certo. Qui adesso il mondo del lavoro si ridurrà. Quindi se uno non comincia, che siamo già in ritardo, a pensare che bisognerà pagare delle persone senza farle lavorare, perché non ci sarà lavoro, ma bisognerà pagare lo stesso, no? Perché quello lì che sta a casa non è che possono fare tutti i tassisti, perché adesso stanno tutti a fare i tassisti, no? Cioè, che appena sali sul taxi dicono, io faccio tassista da un anno, io faccio tassista da sei mesi, perché lavoravo in un'azienda. Però a un certo punto, siccome a San Francisco arrivano i taxi senza autista, infatti, il problema saranno dare i soldi, perché quello deve portare a casa da mangiare per lui e la famiglia, quindi dare i soldi a gente che non lavora, ma soprattutto cosa fanno tutto il giorno, perché nessuno parla mai del ruolo sociale che ha il lavoro, nel senso proprio delle per 8 ore non sei pericoloso, tra virgolette, cioè sei lì, sei intrattenuto, sì, no? Sì, certo. Il gatto col gomitolo, certo. Ma quando gli togli il gomitolo, mo che fa il gatto per 8 ore? Ti svegli la mattina, prendi dei soldi a fine mese e cosa fai tutto il giorno?
No, ma infatti questa è la vera domanda, perché diciamo la retribuzione è difficile da risolvere, ma in assoluto non è irrisolvibile. Penso, ma il vero problema è il senso, cioè una volta il che senso. Anche tu hai da mangiare, infatti. E poi dov'è la direzione della tua vita, cioè ti arrivano un tot soldi, metti, no, che servono per vivere, ok, e dopo? Cioè,
no, ma è questo, difatti dico, perché secondo me, diciamo, la ridistribuzione del denaro, diciamo questa sorta di socialismo che non è mai stato applicato, arriverà per natura, no? Nel senso che quello a cui tu ce lo puoi fermare ancora per un po', ma quello è ovvio che prima o poi arriva, cioè non esiste che uno, non so, che inventa Uber, prende il 25% su ogni corsa nel mondo, quindi billion di dollari al giorno, e un povero Cristo non c'ha più neanche l'acqua perché c'è il riscaldamento, quindi il socialismo arriva per forza, anche lo vogliamo, no? E quello a qualcuno darà fastidio, dare un po' di quello che ha, certo. Però saranno persone che avranno così tanto che è solo una questione psicologica, no? Non è che tu prendi 1000 euro e ne devi dare 500 che ti cambia, sono billionaire che dovranno dare dei million e va bene lo stesso. Però poi quello lì che si sveglia la mattina, che prende 2000 euro al mese senza far niente, si sveglia la mattina, si fa il caffè, ok? E dopodiché bisognerà capire cosa fa. Anche proprio per una soddisfazione personale, non solo per essere intrattenuto. Cioè, il lavoro a volte è anche, come dire, indagine su di sé, no? Cioè tu, no? Poi i lavori creativi ovviamente di più, però attraverso il lavoro capisci anche chi sei, impari degli skills, delle cose, cioè, ci si imbruttisce senza lavorare.
Infatti sono assolutamente d'accordo, ma questa è anche una cosa che ti volevo chiedere, perché alla fine la ricerca appunto della felicità nelle cose tue che ho visto e ho letto passa sempre invece più dall'amore, dai rapporti sentimentali, che sono sicuramente fondamentali, no? Però tu sei una persona con una fortissima etica del lavoro,
sì.
Cioè anche questo ha contribuito alla tua felicità?
Mi ha dato tanto, sì. Io, allora, il libro voleva raccontare la storia di un uomo che cerca sempre... cioè in ogni cosa che in qualche modo lo attira, che può essere un lavoro, una donna, così, c'è quella promessa di felicità che non si realizza mai, no? Perché la promessa di felicità, poi dopo, se dentro non hai sistemato delle cose, la mandi in vacca sempre, no? Come si dice. Perché, come dico sempre, è come sbagliare il primo bottone della camicia, poi dopo se tu sbagli la relazione con te e non ti è chiara e non ti sistemi delle cose, tutte le altre relazioni poi saranno degli errori, ma... non è che sono degli errori nel tuo modo di relazionarti, è che hai sbagliato il primo, quindi c'hai, non so, per dirti, proietti su quella persona, delle aspettative, quella persona ti serve, quella persona ti garantisce una serie di, ti completa, tutte queste frasi che si usano, e quindi carichi una persona di responsabilità che non sono sue. La felicità è ovviamente una porta che si apre da dentro, quindi ti devi sistemare dentro. Io, diciamo, le mie colonne portanti, cioè quelle che sono riuscite a creare una sorta di equilibrio tra virgolette, sono state sicuramente il lavoro, perché mio padre mi ha insegnato questo, come dico nel libro, se non hai un talento devi avere un metodo, e io l'ho scritta per me quella frase, nel senso che io non penso di avere un talento.
Non era il ChatGPT quello.
Cioè, no, quello se non hai un talento devi avere l'intelligenza, devi essere bravo con l'intelligenza. Però io, insomma, quello che sono riuscito a fare nella mia vita, che erano realizzare un po' i miei sogni, non li ho fatti grazie a un talento, ma li ho fatti grazie a un atteggiamento, un'attitudine, una disciplina, un'ossessione che mi ha insegnato mio padre. Quindi per me la creatività, che è anche il respiro della personalità, io quando scrivo, quando lavoro, quando creo, quando immagino e faccio, sto anche indagando su di me. Che torniamo al discorso di prima, se tu togli questo a una persona, chi sei tu dopo senza il tuo lavoro, senza le tue cose? Forse magari è arrivato l'era del cinghiale bianco, come diceva Battiato. Siamo arrivati a quel punto in cui, proprio perché non devi più andare a lavorare, è il momento in cui la telecamera si gira verso l'interno, l'occhio si gira verso l'interno e cominci a chiederti, per esempio, io non mi identifico in quello che faccio, no? Nel senso che io lo so che per le persone sono Fabio Volo, quello dei libri della radio, però io non sono ciò che faccio. Per me è importante, sennò chi pensa di essere quello che fa, poi li vedi, hanno 90 anni, sono ancora magari in televisione, anche si capisce cosa dicono, però non mollano, perché senza quel lavoro... che è la loro identità, ecco, la mia identità fortunatamente è una cosa interna, il mio lavoro è una parte importante della mia vita, ma non è la mia vita.
Ma è sempre stato così?
No, all'inizio era una necessità il mio lavoro, perché io vengo da problemi economici, familiari, quindi io non avevo il piano B, dovevo per forza farcela. Quando però mi sono anche un po' montato la testa, a un certo punto che le cose cominciavano ad andare bene, ho preso questo cambiamento dell'universo, no? Perché le persone mi parlavano in un altro modo, l'opposto di come mi avevano sempre parlato. La mia vita era dalle porte chiuse alle porte aperte, da no, non c'è posto, sì, per te c'è posto. Cioè, sono delle cose che comunque tu a un certo punto non la sai neanche gestire, perché non è che sono l'apo, che sono, capito, nato in una famiglia dove certo. Già tutto aperto. Quindi dopo quello schiaffone lì mi sono seduto un attimo, ho avuto questa fortuna di fermarmi un attimo e dirmi, oh, io non sono quella roba lì, io faccio quella cosa lì, cioè io non sono un meccanico, io faccio il meccanico, non sono un panettiere, io faccio il panettiere. È importante secondo me che la mia identità non fosse legata al mio lavoro, ecco.
C'è questa frase che ho trovato in una tua vecchia intervista riguardo appunto ai tuoi anni giovanili, che hai detto che eri da solo, cioè che non avevi una compagna perché eri in guerra si va da solo.
Sì. Quando da Brescia ho deciso di lasciare, diciamo, il lavoro di famiglia e la città, sono andato a Milano in cerca di fortuna, come si diceva così, con la valigia di cartone, non avevo niente in mano, non parlavo le lingue, non sapevo suonare uno strumento, non avevo studiato, cioè non avevo delle armi da potermi giocare e quindi ho smesso di seguire il calcio, che ero tifoso e mi appassionavo, però mi dava anche tanto turbamento emotivo.
Ah, sì, davvero?
Sì. E ho deciso che non mi sarei mai fidanzato finché non avessi ottenuto qualcosa di stabile nella vita, perché mi avrebbe distratto, cioè, la vedevo come una distrazione. È una specie di malattia mentale, diciamo. E perché le battaglie non le puoi fare con una donna a cavallo dietro che ti abbraccia, cioè Penelope deve stare a casa, e questo vale al contrario, anche una donna, l'uomo deve stare a casa. Non si possono, è come si dice, il cammino si fa da solo, in due una passeggiata, stessa roba. Non potevo avere scombussolamenti emotivi, no?
C'è questa, mi ha fatto venire in mente questo cartellone che vendono a Strand alla libreria New York, che c'è single, accoppiato, building my empire.
Devi scegliere. Beh, è difficile, poi c'è chi ce la fa. Io non ce l'avrei fatta a fare tutte e due, perché non avevo tanto da giocarmi, ecco.
E invece adesso, diciamo, questa visione, questo maggiore distacco dipende anche dalle pratiche di meditazione che fai?
Io ho sempre avuto, fin da ragazzino, una sorta di richiamo per, diciamo, ciò che trascende l'uomo, mettiamola così. Quindi all'inizio, da bambino, da ragazzino, lo trovavo, perché andavo all'oratorio, facevo il chirichetto. E c'è stato anche un momento, a 11 anni, che ho pensato di fare il prete, perché ero proprio molto attratto da questa cosa. Ho smesso di fare il chirichetto a 14 anni, perché il prete mi ha detto, cioè, ormai c'hai la barba, sei più alto di me, cioè o fai il seminario o scendi, perché ormai ero alto come lui, mi cominciava ad arrivare anche la voce da uomo. E poi ho sempre fatto tutta una serie di cose, pratiche meditative, ho fatto il Cammino di Santiago, cioè comunque quella ricerca lì non l'ho mai abbandonata, e a volte in periodi in maniera più intensa, a volte un po' meno. E
Il Cammino di Santiago? Io sono stato a Santiago, ma ho fatto il Cammino di Fiumicino,
che prendi l'aereo. No, io ho fatto dalla Francia, si parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, e sono arrivato lì, ho fatto tutta una serie di cose e l'ho sempre tenuta. Ultimamente ho più tempo e ho anche probabilmente con l'età un richiamo più forte, quindi alla mattina mi sveglio, anche prima di venire qua stamattina, e inizio la giornata così, che non è tanto la meditazione che del guru con la barba, è mettermi in testa ogni giorno. Io mi sveglio, metto l'acqua, io ho un altarino, diciamo, metto l'acqua e accendo la candela, e così mi hanno insegnato.
Ma è una pratica buddista?
Mi siedo e medito, però io intanto colleziono, per gusto mio personale che non c'entra con questa cosa, le statue del Sacro Cuore di Gesù, quelle in gesso, quelle delle nonne che
soprattutto... Ma quel tatuaggio, ad esempio, è legato a questa cosa?
Questo è un Sacro Cuore, però con il fiore del peyote, perché sono stato in Messico con gli sciamani e ho provato l'esperienza del peyote. Poi sono andato in Brasile a fare la ayahuasca, fa sempre parte di queste ricerche.
E lì, raccontami un po'.
Bellissime emozioni e sensazioni ed esperienze fortissime.
Ma questa è una cosa che adesso in America, New York, no, ci sono proprio anche delle chiese.
Va tantissimo. Io a New York l'ho fatto una volta, ma io vado sempre solo con se ci sono gli sciamani, quelli veri. Perché c'è anche Ibiza, se vuoi vai, ti prendi la ayahuasca, l'MDMA e ti fai un viaggio. No, io faccio proprio le cerimonie.
E come funziona?
Con loro. Si prega, si canta e si...
Cioè vai nel bosco, vai in un posto...
Ho fatto due estate fa, scusami, sono stato a vivere con gli indigeni, diciamo, dell'Amazzonia. Non c'è niente di mostruoso, di satanico, tant'è che io mi sono portato i bambini, per dire, anche i bambini. E fai le cerimonie, canti, preghi, ma... Che è poi la stessa cosa che ti stavo dicendo quando la mattina accendo la candela. È proprio un inchino... A parte alla sacralità della vita, ma anche a una consapevolezza che esiste un qualcosa che è fuori dal mio controllo, perché altrimenti ti danni tutta la vita, che pensi che tutta la tua vita dipenda da te, no? Sai quando ti dicono, se tu vuoi una cosa tu puoi farlo, sei tu e in realtà non è così, perché tant'è che la maggior parte della sofferenza viene perché le cose non sono come te le eri immaginate, no? Una storia d'amore, un lavoro, la tua vita, la tua fisicità, cioè quello che è. E invece lì c'è un qualcosa che è più grande di te. Io nel libro, in questo per esempio, ne parlo e dico uno sguardo benevolo, no? Io penso, ed è il titolo, tutto è qui per te, non esiste niente contro di te, nemmeno le rotture di palle, nemmeno i problemi, le cose più fastidiose che ti capitano nella vita non sono lì contro di te, non c'è un Dio che siccome hai peccato ti punisce, ma sono lì perché proprio per quelle difficoltà lì ti fanno crescere, ti fanno conoscere te stesso, ti fanno diventare più simile a te stesso, no? E quindi io la mattina faccio questo inchino a un qualcosa di più grande, alla sacralità delle cose, e quindi riesco a distinguere per esempio i problemi dalle seccature, no? Cioè per me andare in posta, che è una delle cose che odio di più al mondo, non è un problema, no? Dico no, perché la macchina che non va non è un problema, quelle sono le seccature. della vita quotidiana per uno che vive in città, no? Perché basterebbe andare via da un'altra parte e avresti altri problemi.
E invece prima ne soffrivi di più?
E invece per me era tutto un problema prima, perché se io mi ero prefissato di arrivare alle 10 là, che dovevo fare quella roba, però no, buco la macchina, mi sono che una giornata di merda, invece no, non succede
e
niente.
Come ti sei avvicinato, in, cioè il primo rito sciamanico che hai fatto? Come
dunque, ci sono avvicinato lentamente, avevo già fatto altre pratiche, poi la madre dei miei figli era più advanced su questo tema, e lo è ancora, e quindi grazie a lei abbiamo conosciuto questo gruppo di ragazzi che si occupava proprio di mantenere vive le culture delle come dire delle etnie più piccole, no? E quindi fanno una volta l'anno.
Dove questo? In Amazzonia?
Il primo anno era a Ibiza, citato. Il secondo anno l'hanno fatto, mi sembra, in cioè il secondo anno dove sono nato io era nel nord di New York, e poi l'hanno fatto in California. Lo fanno un po' in giro per il mondo, e tu per tre giorni, è un gathering che per tre giorni hai tutti i curandero e i capotribù dall'Australia al Guatemala, e loro raccontano in cosa credono, quali sono le loro difficoltà, come fanno a uscire dai loro problemi. Cioè è una cosa, come ti dicevo prima, mi piace conoscere anche culture diverse, persone diverse.
E quanto dura più o meno?
Dura 3-4 giorni, dormi lì con loro, mangi lì con loro, e a sera c'è il fuoco, e mi ricordo per esempio, non so, una sera tutto stellato vicino a questi pini, questi abeti meravigliosi così, il fuoco, e poi c'erano i nativi d'America che fanno i loro canti, poi c'erano quelli del Guatemala che hanno tutta le cerimonie del cacao e così, poi c'erano quelli della Colombia che hanno le foglie di cocaina e una roba che usano loro per leggere un po' il futuro, le cose, e tutti hanno le loro culture, le loro usanze, e ti arricchisci. Per esempio i miei figli, che sono molto piccoli, quando siamo andati la prima volta uno ne aveva 6, uno ne aveva 8, sono molto affascinati da questo mondo e non hanno una cultura, come si dice, primaria, e tutte le altre sono delle sottoculture, no? Ma sì, sono aperti al fatto che ci sono tante cose diverse,
diciamo. Questa cosa, i riti con allucinogeni, diciamo così, come macroclasse, no? Passano un po' tutti dal discorso della dissoluzione dell'ego.
Sì, e come la meditazione.
E questo secondo te, per questo è anche attrattivo per gli occidentali, diciamo, perché forse non
no, è guarda, è tutto, è anche la meditazione in sé è sempre quello, è l'ego contro l'uno, diciamo, no? Tu ti metti lì perché tu... È proprio il contrario di penso dunque sono, no? Okay. Su cui noi siamo basati, sì, in sostanza, sì, certo, no? Quindi dai greci, penso dunque sono, ecco lì è penso dunque non sono, è proprio l'opposto,
okay.
Perché tu cioè, pensi e vedi la realtà Cartesi. In base a quello che tu pensi, quello okay. che tu pensi intanto, come dire, è condizionato da quello che tu sai. Mm-hmm. Dalle parole, dalla quantità di parole che hai, come dice sempre Galimberti, meno parole hai, meno pensi, no? Tu, per dirti, no, non è mai quello che senti, è sempre quello che pensi, ma quello che pensi è basato sul tuo carattere, la tua esperienza, cosa ti è successo la mattina. Invece lì è proprio il contrario, cioè l'ego va, non è che va distrutto, perché non è una guerra, va ridotto e soprattutto va gestito, no? Quando tu vedi, cioè tu hai delle, come dire, delle pulsioni, degli istinti, delle debolezze, no? Può essere, non so, sei sedotto dall'energia sessuale, sei sedotto dall'energia del potere, sei sedotto, no? Sai, le tre fiere di Dante, no? Cioè, per arrivare a Dio, no? Per arrivare a te stesso, che poi Dio, Dante alla fine, quando vede Dio, alla fine dice che là dentro, no? Legato con amore, non volume, ciò che per l'universo si squaderna, ma lui là dentro vede il suo volto, perché alla fine Dio sei tu, no? Questa è la cosa. Però per vedere, tu non lo puoi vedere se hai queste tre fiere, no? Per esempio, lì ne ha usate tre: il potere, il denaro e la sessualità. Uh-huh. Ed è tutto collegato, perché se tu, per esempio, studi la divinità, non so, per esempio Shiva in India, che quindi è completamente diverso, dice la stessa identica cosa. Lui si fa sempre riprendere nei disegni, no? Nei dipinti, c'è sempre o una tigre al guinzaglio o è seduto su un tappeto di tigre, no? E la tigre è la tua personalità, il tuo ego, i tuoi istinti, le tue paure, le tue passioni, che non devi ucciderle, però devono essere al tuo servizio, non tu al servizio delle tue cose, altrimenti vai in giro Così. E quello che dice Dante, quello che dice Gesù, quello che dice le culture orientali, il buddismo, così, alla fine è sempre quello, cioè tu non sei, io non sono Fabio, capito? Io sono qua dentro e adesso sono Fabio per un po', ma non è quello. È come se tu guidassi una BMW, no? Mm-hmm. Per dire, e tu ovviamente pensi di essere la BMW, in realtà tu sei quello dentro che la guida, no? E quindi la meditazione e tutte queste pratiche sono per farti capire che la BMW è una navicella, tu sei quello dentro, la tua essenza è un'altra. E quando arrivi lì, che arrivi a Dio, ovviamente mm-hmm. non è che ci si arriva in una vita di meditazione, non credo, poi ti accorgi che quella roba lì è... Quella roba lì è tutti, ecco.
Ma questo Dio, diciamo, che vedi, sei sempre te o è il mondo esterno o la comunione fra te e il mondo?
No, tu sei Dio nel senso che tu sei Dio, secondo queste culture, sì. Tu sei Dio dentro questa fisicità, dentro questo corpo, e poi quando morirai Fabio non ci sarà più e tornerai a essere quello che sei, però sono tutte delle esperienze, è come se fosse un sogno, ecco, mm-hmm. tu... Se domani sogni di, non so, di fare una cosa, però poi ti risvegli e magari nel sogno avevi paura, no? Però poi ti svegli e dici, vabbè, perché pensavo fosse vero, invece non è vero. Alla fine il velo di Maya è questo, teoricamente.
Hai ridotto la tua paura, se ne avevi, di morire?
Ma io non ho mai avuto tanto paura di morire, io ho sempre avuto, ne ho ancora pure di soffrire, che questa è la mia sempre, cioè l'idea di stare male fisicamente, di provare il dolore fisico. Poi diventi genitore e quella paura lì la porti più su di loro, no? Cioè quando io avevo i bambini piccoli non ho mai avuto paura a volare, per esempio, ogni tanto sì. Mi veniva quella roba di dire, oddio, se cade l'aereo, poverini, cioè questo legame con i figli... Ti fa nascere, o almeno a me mi aveva sì, fatto sì. nascere una paura di morire, ma non tanto perché fosse finita la mia vita, ma perché dovevo essere lì per loro, ecco.
E come ti ha cambiato la vita, la paternità, a parte questo?
Beh, la paternità arriva con quella cosa lì, che tu ami un essere, che ogni tanto io li guardo e dico, ma chi sono? Cioè, sono i miei figli, io sono papà, però ogni tanto c'è un momento in cui dici... Ma chi sono sti due qua? Cioè, hai come un distacco, no? Però li ami più di te stesso, è una roba affascinante, cioè, è un computer che adora l'hard disk, non so com'è, capito? È una cosa strana. E, poi, per esempio, io ho due figli maschi, quando sono lì con loro capisco delle cose di mio padre, che è molto affascinante, perché mio padre non c'è più e non so, muore una persona, dice, è finita, no? Questo rapporto è andato, quello che era. Invece è vivo costantemente nel mio rapporto con i figli, più i miei figli mi insegnano delle cose, mi si allarga, come dire, la capacità di capire, e quindi mi si allarga la comprensione verso mio padre, no? Perché quello che abbiamo detto prima, cioè tu pensi, quindi non sei, posso dirti chi era mio padre, no? Esempio, e adesso ti racconto che è mio padre e tu dici, ok, il papà di Fabio era così, ma in realtà è come io ho visto mio padre. Certo. Mio padre era tutt'altro, probabilmente. È proprio una specie di imbuto, no? Mio padre era così, io l'ho visto così, poi l'ho visto da adolescente. Cosa posso aver capito di mio padre a 15 anni, di un uomo di 40, con i suoi problemi, le sue cose, con un matrimonio? A me sembravano... Non litigavano mai i miei, ma era veramente felice mio padre, o magari non litigava perché non c'aveva voglia di litigare. Non lo so, io non posso sapere chi era mio padre.
E ti fa paura questa cosa rispetto ai tuoi figli?
Io cerco di... Io ovviamente, a differenza di mio padre, mio padre era un monolite lavoratore che, per dirti ti voglio bene, veniva qui e ti montava delle mensole con un trapano, no? Certo. Mi diceva, t'ho lavato la macchina, t'ho fatto il pieno, se vuoi ti monto le mensole, se vuoi ti metto il Fisher... Quello era per dirti ti voglio bene. Io invece con i miei figli proprio ti voglio bene, gli dico, capito? Sono più aperto, parliamo, mi faccio raccontare un po' tutto, chiedo, sono di un'altra generazione, non sono meglio come padre, sono diverso, sono della mia generazione.
Quindi pensi che lo spaesamento fra rappresentazione che hanno loro e quello che sei tu sarà meno ampio?
Sì, ci sarà sempre la loro visione di me. Però sì, sicuramente ci sono meno silenzi, e sai, il silenzio anche in una relazione dà spazio all'interpretazione, no? Sì. E quindi l'interpretazione, di nuovo, sei di nuovo tu che ti immagini delle cose e non è irreale. Io lascio poco spazio, invece dovrei anche lasciarne un po' di più, capito? Mi sveglio la mattina, noi abbiamo la finestra proprio sull'alba, gli dico: guardate, sta salendo il sole, guarda, guarda che bello. E loro dicono: va, figa, tutte le mattine, cioè, il sole, no? Vi rompo anche un po' troppo i coglioni.
E li hai messi, cioè hai elaborato sia loro come sono, sia il tuo rapporto anche in arte fino adesso, o lo farai in futuro? Cioè l'hai messo in qualche libro, ci stai pensando?
Come sono io con loro?
Sì, e anche loro come sono, diciamo.
Ah,
cioè...
no, non ho mai raccontato i miei figli nei libri, e ovviamente in quella relazione io cambio e quindi cambio il mio lavoro, quindi ci sono, nel senso che se non avessi avuto due figli il libro sarebbe diverso, però sì. Non è che sono citati loro. Sono ovviamente, come dire, sono dentro la mia vita totalmente. No, non li ho ancora raccontati, non so neanche se li racconterò, non lo so.
Come sapete, l'apparizione randomica di un gatto all'interno di un podcast segnala il momento dello sponsor. Questo episodio è offerto da NordVPN. NordVPN è un'app che fa un migliaio di cose, vi dico solo le principali. Vi permette di connettervi da qualsiasi luogo nel mondo e ad avere accesso a internet anche se ad esempio siete in uno di quei paesi dove la rete è censurata in tutto o in parte. Questo da un lato è un vantaggio per il cazzeggio perché vi permette di continuare a guardare le puntate di PDR o i video dei gatti, e dall'altro può essere anche un vantaggio importante dal punto di vista della sicurezza. Venendo a temi un po' più leggeri, connettervi attraverso NordVPN nasconde la vostra geolocalizzazione e quindi adesso che è Natale vi permette ad esempio di comprare degli oggetti con delle offerte, dei regali con delle offerte che non sono disponibili dall'Italia, ad esempio. Oppure se dovete prenotare le vostre vacanze a settimana bianca, il vostro viaggio, dalle principali piattaforme di booking, passando attraverso NordVPN potete ottenere delle offerte migliori. NordVPN offre anche integra anche dei tool contro i malware, vi protegge delle connessioni ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni, sui treni, negli aerei, che sono reti pubbliche, o nei ristoranti, nei bar, reti pubbliche dove potrebbero esserci dei tool che vi rubano i dati personali, passando attraverso NordVPN che è crittografato ed è privato. Tutto questo non esiste, non è un rischio, quindi siete protetti. Ha anche un tool molto interessante che vi permette di scoprire se la password della vostra mail è stata rubata ed è presente sul dark web. Tutto questo ha un costo molto contenuto, e soprattutto con l'offerta legata a questo podcast che trovate su www.nordvpn.com/pdr, che trovate anche in descrizione questo link attivo, potete cliccarci sopra, sia audio sia video, trovate delle offerte, ad esempio in questo momento 4 mesi gratis sull'abbonamento. Passate da lì, perché uno dei feature più interessanti di NordVPN, che pure ne ha così tanti di belli e interessanti, è che sostiene PDR Podcast, quindi è anche un modo diciamo di sostenere questo progetto. La cosa buona è che potete provarlo per 30 giorni, vedere se vi piace, vedere se le sue tante capacità, le sue tante funzioni vi interessano, se sono utili. Secondo me sì, ma provate voi stessi, e se vi interessa ve lo tenete, se no lo potete cancellare e chiedere il rimborso, entro 30 giorni ve lo ridanno, quindi a rischio zero. Mi raccomando, www.nordvpn.com/pdr, e ora torniamo alla puntata. Senti, ma un'altra cosa che mi ha sempre colpito del tuo lavoro è tu sei sempre stato molto attento a quello che succede in America, nel mondo anglosassone. Tra l'altro, sì, a un certo punto abbandoni per un periodo la tua carriera all'inizio per andare proprio a studiare inglese facendo il lavapiatti a Londra.
Sì, sì.
Perché era così importante per te l'inglese?
Perché ho pensato che a un certo punto bisognava sapere l'inglese. Okay. Era importante sapere l'inglese. E ho avuto questa fortuna, perché poi ho fatto il lavapiatti lì a Liverpool Station, e quando io ho iniziato a parlare un po' inglese, poi dopo sono arrivati anche i DVD in lingua originale, cioè io ho beccato un'onda botta di culo, perché poi dopo lo cosa facevo? Cominciavo a guardarmi i film in lingua originale con i sottotitoli, insomma, sì. Sempre per tenermi allenato, mi compravo, lo so, i cofanetti di una serie TV e me li guardavo tutti in inglese con i sottotitoli, prima in italiano, sì, sì. E poi i sottotitoli in inglese.
È uscito dall'orrido mondo dei doppiatori.
Che... Esatto, che sono bravissimi,
sono più bravi gli attori, esatto, originali in realtà.
Non tanto, sì, quando ti guardi per la prima volta Il Padrino originale, sì, e senti Al Pacino che parla calabrese siciliano, capito? Picciotto, sì, sì, comunque al di là di quello, che poi dopo ho fatto anche l'attore, quindi mi piaceva vedere anche come usavano la voce agli attori, ovviamente, ma soprattutto la grande ricchezza non era tanto questo, ma il fatto che potevo entrare in un bacino di libri, film che non erano tradotti in italiano, no? Quindi a me l'inglese mi ha dato la possibilità di andare al cinema in America a vedere film che poi in Italia non uscivano, leggere dei libri che poi in Italia non sarebbero stati tradotti, vedere cioè ti allarga una, tant'è che a un certo punto ho detto adesso mo studio il francese, che sia, poi lì l'intelligenza era francese, non ce l'ho fatta però. Non sono stato in grado, mi spiace da morire. Mi ero preso anche un appartamento in affitto perché ho detto così sono obbligato a venirci. Ho fatto anche una scuola per tipo 2 mesi dove ti facevano sentire con la cuffia tutto uno che parlava in francese, che era un metodo, ma niente, non ce l'ho fatta.
Più fatto legato alla letteratura forse il francese.
Sì. Infatti ho imparato un po' lo spagnolo, però vabbè, fa niente, però va bene quando andavo a Ibiza. Va bene per le feste.
Esatto. Senti, perché ad esempio una cosa che tu hai pensato anche questa serie su di te che poi hai fatto, che ti ha attirato molte critiche, l'hai chiamato il tuo Galileo, Galileo moment,
come diciamo. Come sofferto, ancora adesso soffro, è una cosa che mi sono messo via, ma è sempre un po' una specie di taglio sotto il piede che ogni tanto quando cammini si riapre, perché negli anni 90, mi sembra, 90, 2000 così, io mi sono innamorato di questa serie TV che davano in televisione a New York, non c'erano ancora i cofanetti così, che si chiama Seinfeld, scritta da Larry David, interpretata da Seinfeld con Larry David. Insomma.
Sei stato nel diner?
Sono stato nel diner da Harlem così. E io vedo, a proposito, grazie all'inglese, perché poi l'ho vista anche in italiano, non fa ridere, non fa ridere perché non sono bravi doppi attori, perché quella è una comicità ebreo-newyorchese che devi avere in qualche modo assimilato, no? Come i film di Woody Allen, che quelli fanno ridere anche tradotti, però insomma. E mi guardo Seinfeld e mi innamoro, dopodiché Larry David, che è un po' il mio punto di riferimento, fa questo Curb Your Enthusiasm, che è una serie lui interpreta se stesso. Dopodiché ne abbiamo anche, c'è Mac Maron, cioè sono tutta una serie di comici americani Louis C.K. iniziano a fare le serie dove interpretano se stessi. In Italia ce l'avevamo già, che era Casa Vianello, ci tengo a precisarlo, perché Raimondo Vianello facevano se stessi in Casa Vianello. Quindi io mi carico perché capisco che è proprio la comicità che piace a me, che mi sento anche portato nella scrittura, tant'è che io me la sono scritta praticamente da solo, ho fatto 2 stagioni senza un team di autori, me ne sono scritta da solo e secondo me faceva molto ridere. La propongo...
Cioè, un po' come lui anche.
Come lui, esatto. E io la propongo e mi dicono tutti, ma perché è una serie dove tu fai te stesso, è un documentario sulla tua vita? E dico, no, non è un... Cerco di spiegare questa ondata, ma siccome non c'era in Italia, io facevo l'esempio di Casa Vianello, ma non funzionava, niente. Esce questa serie, si chiama Untraditional, tra l'altro senza soldi, perché nessuno credeva in questo momento, quindi le ho fatto grazie agli amici, cioè io ho avuto ospite Vasco Rossi, La De Filippi, Boldi, Luca e Paolo, se posso dare, tutti gratis, le location erano case dei miei amici, insomma riesco a farla. Il Corriere della Sera, il critico televisivo del Corriere della Sera, che è considerato il più importante, scrive un egocentrico... narcisista, vanitoso di provincia, una roba del genere. E io dico, vabbè, niente, è andata così. Dopodiché la Fabisio e il critico del Corriere della Sera, che è considerato, scrive: la serie non è bella, ma ci vuole tanto coraggio a interpretare se stessi, per cui complimenti a Bisio. Per cui capisco che anche lì è sempre tifoserie, no? Se hai fatto il teatro di Milano, i quattro gai, se hai fatto... Cioè esistono delle persone che appartengono a dei circolini, che non è una critica a Bisio, ma parlo del critico. Dopodiché la fa, mi sembra, vabbè, la fa Verdone, la fa, e tutti, vita da Carlo, un'idea fantastica, e io sono lì che dico, cazzo, ho preso gli schiaffoni, almeno uno che dicesse, comunque, l'aveva fatta, capito, ma proprio una sofferenza, però insomma me la devo mettere via, sono stato fortunato in tante altre cose.
Ma c'è un po' di chiusura, diciamo, in Italia la percepisci su questo genere di idee, o è stato un caso, o è una cosa che ogni tanto ritrovi? C'è un po' di miopia?
Guarda, ti dico, intanto è sempre come viene percepito, perché se Verdone l'avesse fatta come primo al posto mio, non l'avrebbero, sarebbe andata bene subito, quindi è il percepito. Io siccome non ho casacche di nessun tipo, non sono di destra, non sono di sinistra, non ero della scuola di Costanzo, io sono un battitore libero, io faccio quello che mi piace. Io credo che dopo 30 anni di carriera sia uscito questo messaggio da me, che io faccio quello che mi sento, no? Faccio la radio perché mi piace, non mi interessa, non ho piccoli acquari dove voglio essere più grosso di un altro, non scrivo i libri pensando di essere il più grande scrittore del mondo, io scrivo storie che mi piacciono e piacciono le mie storie, fine. Non è...
Ma penso che sia anche uno dei motivi per cui piace le persone.
No, nel senso che io non voglio fare la gara di chi ce l'ha più grosso, non mi interessa, a me proprio mi piace il mio lavoro e mi piace fare queste cose. Se l'avesse fatto Verdone subito glielo avrebbero concesso subito. Però quando io ho presentato questa Untraditional in un programma su Rai 3 TV Talk, che è critico televisivo, il critico televisivo nei corridoi mi disse: che operazione egocentrica che hai fatto. E io gli ho detto: guarda, è un genere, come esiste il comico, genere comico, esiste il film dell'orrore, è un genere. Gli ho detto: tu che sei un critico televisivo, non la dire in onda questa cosa che ho fatto, perché anche se tu critichi la TV italiana dovresti sapere, come il tuo lavoro, cosa avviene nel mondo, no? Cioè io del critico del Corriere mi aspetto che lui possa criticare il mio prodotto, ma deve avere un'idea di che cos'è il suo mondo, perché certo, io non è che leggo solo libri italiani e non so che esiste Friends, hai capito cosa voglio dire?
Sì,
no?
Certo.
Niente, lui la prende come io che mi vergogno, per cui andiamo in onda e dice: io gliel'ho detto che un po', e lui mi ha detto di non dirlo, perché, e invece non avevo ragione io, certo. Cioè nel senso che non è che siccome tu parli male della D'Urso, sì, hai capito cos'è la televisione, io non riesco a capire come mai in questo paese non si riesce ad andare oltre confine con cosa avviene nel mondo, no? Cosa avviene nel mondo? Perché non siamo interessati a capire cosa avviene nel mondo? E questo avviene, per esempio, tornando sempre sui libri, per il fatto che nessuno in America si sognerebbe di dire che i miei libri, soprattutto quelli all'inizio che erano criticati, non erano libri. Mm-hmm. Nessuno si permetterebbe. Perché? Perché non c'è questo totem di un gruppetto che deve garantire una cosa, ma il libro può essere anche intrattenimento. Nessuno, certo, va da uno che legge Harry Potter e gli dice: non stai leggendo un libro. Non esiste questo concetto. È proprio una cosa italiana che, siccome l'acqua è poca, certo, appena arriva un altro animale a bere, bisogna subito, hai capito? È una cosa proprio animale, non è una cosa intellettuale. Cioè quello che io ho subito non era un attacco intellettuale, ma è arrivato uno che ci sta bevendo l'acqua. Capito?
Sì, sono d'accordo.
È tutto qua.
Sì, poi diciamo questo genere di odio dice più su chi lo prova che non sulla persona odiata in realtà.
Sì,
secondo me.
Io non l'ho neanche introiettato.
Ma secondo te veniva appunto da questo, dal fatto che lo stagno è piccolo e quindi... Ma tu tra l'altro oggi sei lo scrittore italiano vivente più venduto, credo.
Sì, sì. Ancora vivente, tra l'altro. Non so quando andrà in onda il podcast, che magari... Però sì, in questo momento sì, questi ultimi 20 anni diciamo, per essere precisi, sì, lo dico un po'.
Beh, quindi qualcosa l'avrei capita, voglio dire, cioè, no? Per arrivare a così tante persone, tu ti sei fatto un'idea su che cosa c'è, poi dopo ovviamente bisogna saper raccontare, cioè non è solo quello, però l'idea di fondo, l'aspetto secondo te che arriva di più alle persone qual è?
Intanto io... cerco di togliermi il più possibile dalle storie che scrivo, cioè io porto avanti la storia, non porto avanti io che racconto una storia, quindi intanto non sono un intellettuale che diciamo da un gradino più alto illumina e indica la strada, io non mi vivo così, non sono così. Io scrivo...
Però ci sono tante riflessioni su quale è il senso della vita, come
sì, però è più una condivisione, un mio punto di vista su delle cose, ma non è detta da un professore, capito? È detta dal tuo compagno di stanza, okay, mettiamola così. Lascio tanto spazio, descrivo pochi personaggi, lascio tanto spazio perché io desidero che il lettore ci veda lì dentro il suo amico, ci veda lì dentro se stesso, ci veda il marito, la moglie, cioè io faccio una storia e lascio tanto spazio per il lettore. Sai che c'era quella famosa frase a Nanni Moretti,
sì, levati
no? Levati, diceva Monicelli o Dino Risi, se non mi ricordo. Uguale, cioè io, per dire, tu guardi un film di Vittorio De Sica, sembra un documentario, non vedi la macchina, non senti la macchina da presa, i movimenti, cioè lui non c'è in quel film, no? Sì. Invece altri registi ci sono in ogni inquadratura. E a volte in alcuni libri che io leggo di persone molto più brave di me, Cioè io sento proprio che quella parola lì che ho letto, lui si è fermato a scrivere e ci ha pensato. E mm-hmm. quella roba lì è un po' come se tu quando fai l'amore che passa l'ambulanza, come nel film di Woody Allen, che lui gli passa l'erezione, no? E lei sì. gli dice, ma non ce la fai più a fare l'amore, è passata l'ambulanza, ce la stavo facendo. Cioè che è come se quella ricerca di quella parola, come dire... è un po' come quando guardi gli attori che si baciano sotto il naso e non sulla bocca, no? Che tu li vedi e si baciano lì e tu in quel momento esci dalla storia e dici, ah, è un film e quelli sono attori. Sì. Ecco, io cerco di far entrare uno nella mia storia e di non farlo più uscire, non gli metto, so che si dice pomello e non si dice, capito, maniglia, non so, capito, la bianca risicata maglietta, io non parlo così, la bianca risicata maglietta, e nemmeno chi mi legge. Sono esercizi di stile molto belli, probabilmente alla gente che legge i miei libri non interessa quel piacere, che è un piacere, perché anche a me piace,
sì, sì.
Lo so, io leggo la Divina Commedia e dico, cioè, sono affascinato che in una terzina riesca a mettere tutta una roba così, però è un'altra cosa, ecco, non sono dentro la storia, no? Sono dentro... come dire, come vedere una punizione tirata da Maradona, non è il calcio, è come certo. gli Harlem Globetrotters, capito? Non è la partita sì, di base. Cioè, quando vedi quella pennellata, quella cosa di un grande talento.
L'arte deve nascondere la fatica che c'è dietro, possibilmente.
Sì, cioè io se vedessi, quando vedo una ballerina in punta di piede, se gli vedessi i piedi sotto le scarpe, che sono tutti distrutti, che lei è devastata, che c'è una che fa una fatica incredibile, anche se sorride... mi toglie quella poesia, quindi io non so se c'è un segreto al successo dei miei libri, io dico che facendo così mi è andata bene, ecco.
E la cosa che ti ha stupito più dei tuoi lettori, cioè avendoli fai le presentazioni, ne conosci, c'è mai qualcosa che ti ha colpito, che non ti aspettavi?
Mi colpisce che sono un po' sempre quelli che mi seguono e quindi me li sono presi alla mia età e hanno la mia età anche adesso, vengono coi figli, una specie di... io lo chiamo effetto Vasco Rossi, no? Che è il papà che fa sentire i dischi al figlio, il figlio diventa fan di Vasco Rossi, vengono lettori di seconda generazione, perché i padri o le madri hanno introdotto i figli ai miei libri. Quindi mi affascina questo, che è proprio una vita insieme, ecco.
E all'estero come va? Perché tu a un certo punto hai fatto un album tanti anni fa che diventa famoso in Grecia, no? Giusto?
Ah, sì, sì, sì.
E invece qui...
allora, i libri ho avuto un periodo in cui la Diogene, che è una casa editrice tedesca, che è il punto di riferimento delle altre case editrici europee, ha preso i miei libri e quindi di conseguenza le altre hanno fatto un po'... hanno seguito questa cosa, quindi credo per 4-5 romanzi ero tradotto tipo in 20 paesi nel mondo, capito? E poi dopo basta, poi la cosa si è ridotta, si è ridimensionata, ecco.
Ho capito. E lì hai fatto mai tour, sei mai stato...
Sono stato in Germania, sono stato in Spagna, diciamo i paesi dopo l'Italia dove vendevo di più era la Germania, e poi ho fatto la Spagna, il Portogallo, però io ho dei libri a casa e non so nemmeno che lingue sono, che si inizia dal fondo, sai, tipo coreano uno mi sembra, thailandese, cinese,
però sei mai stato
russo,
mi sarebbe piaciuto,
sì, una volta c'era una mia foto nella metropolitana russa, mi sarebbe piaciuto andare a vedermi, sì, per soddisfazione.
Senti, ma... stai passando le famose fasi della notorietà in Italia secondo Flaiano, cioè
grande maestro, promessa,
solito stronzo, venerato maestro, cioè sei pronto per diventare venerato maestro.
Adesso no, non credo lo sarò mai venerato maestro, credo che rimango così, beato stronzo era uno.
Solito stronzo,
sono rimasto lì, il solito stronzo, sì sì. No, per adesso mi sembra che più o meno siamo ancora lì, siamo abbastanza stabili, come mi disse una volta un giornalista, sai, fai un libro, sei primo in classifica, non è una notizia, noi la notizia sarà quando non sarai più primo in classifica, quindi stiamo aspettando quel momento, ecco, vediamo quando arriverà.
Ma tu hai sempre la sensazione di dover provare qualcosa, hai detto?
No, non ce l'ho più, per fortuna, no. Ma adesso io sono in una fase bellissima della vita, dove quando guardo le cose che mi sono successe e che mi hanno fatto un po' soffrire, no? Le situazioni economiche familiari, il rapporto con mio padre, anche questi attacchi che ho avuto e che abbiamo citato adesso, sì. Che comunque ci rimanevo male perché io non ero entrato in guerra,
certo.
Nel senso, io ero lì, raccontavo una storia, poi è andata bene, pazienza, non è che... Sì, quando dicono che non riusciamo a capire come mai vendi così tanti libri, ma non l'ho mai capito neanche, cioè la persona più stupita in questa cosa sono sempre stato io, ancora adesso che io vado, tipo ieri sera arrivano persone a teatro, io sono stupito che siano ancora lì, che siano così tante, perché alla fine non è che faccio uno show, io sono lì a presentare un libro, no? Quindi rimane quello stupore. Però adesso sono in questa fase bellissima dove vedo che tutte quelle cose lì, che è appunto, come dicevo prima, il senso del titolo di questo libro, io le benedico tutte, veramente, sono state proprio delle benedizioni. Questi attacchi che ho subito è una benedizione, perché io sono una persona più forte, migliore, cresciuta e mi conosco meglio grazie a quegli attacchi. Benedico le difficoltà economiche che ho avuto da bambino, benedico le assenze di mio padre, proprio le benedico nel vero senso della parola, perché io sono soprattutto queste cose, non sono i miei successi, io sono soprattutto le parole che mio padre non mi ha detto e delle ingiustizie che secondo me io ho subito e che mi sono dovuto, come dire, riorganizzare, e le benedico. E poi, che non tendo mai a farmi complimenti, su questo invece, proprio per rispetto alla mia persona, mi faccio anche il complimento. Cioè io non ho mai reagito con odio, con fastidio, non sono mai... quella guerra che io non ho dichiarato, certo. Io non sono mai sceso in quella guerra, ma ho sempre tenuto la barra dritta facendo le cose che sentivo, perché a un certo punto, il terzo o quarto libro, la tentazione di seguire le cose per cui ero criticato, cioè mettere pomello invece di vaniglia, mi è venuta, quindi dico, ah sì, non vi piaccio, ma vi faccio vedere che me la trovo anch'io la parolina, o che la struttura la posso cambiare, lo faccio così. E invece ho detto, sai che c'è, io a queste sirene non mi faccio sedurre, e come Ulisse ho continuato la mia battaglia, e alla fine sono uscito da quel fiume, perché io, per quello ti dico che è un bel momento della mia vita, perché io ormai sono sull'altra sponda del fiume, non mi riguardano più queste cose, cioè mentre prima magari una critica dicevo, ma come mai, non mi riguardano più, perché io le benedico veramente e le lascio andare,
ecco. Sì, ma poi penso siano anche cose che vengono, cioè magari le persone o non pensano che tu sia una persona reale, beh, semplicemente, come dicevi prima, uno stagno piccolo in questo paese dove pochissimi leggono ma tantissimi scrivono, la stragrande maggioranza dei libri non vende una copia, alcuni vendono qualcosa e pochissimi vendono tanto. Quindi diciamo, non era neanche probabilmente
non
una
era
cosa
neanche
personale,
no,
esatto,
ma difatti,
era più una questione di frustrazione.
Difatti.
Ma te lo dico, che io come quando ero giovane autore, il primo libro che facevo, magari pensavo, ah, guarda, questi vendono tanto, ma non sono bravi. Ma è una roba normale, perché tu in realtà, certo, non hai dimostrato ancora niente.
Certo.
E quindi con chi te la prendi, invece che metterla con te, te la prendi con gli altri.
Giusto,
no?
Giusto, sì.
Però non penso che fosse magari per qualcuno sì.
No.
Però...
E poi penso anche che a un certo punto, un po' dopo ti rispettano per l'età, no?
Esatto.
Un po' che ti hanno sparato addosso per 20 anni, sei ancora in piedi, c'è dovuto dire, vabbè, dai, oh, basta, no? Come dire,
sì,
no?
Sì,
cioè,
sì.
Basta, è andata, dai, vabbè, è andata. E io non ho...
Ma è vero che fomentavi un po' questa cosa sui forum?
Sì,
una cosa... è vero,
sì. Sì, sì, perché io non avrei mai avuto così tanto successo senza questo odio, tra virgolette, no? Cioè, se tu riesci a prendere solo il bacino di chi ti segue, sì, è un bacino ridotto, no? Ma se tu riesci ad aprire una discussione e avere l'attenzione di chi ti odia, hai fatto bingo, perché io se non avessi avuto questa attenzione probabilmente avrei scritto dei libri, avrei venduto molto meno e sarei andato avanti così. Invece proprio sono diventato il posto, come dicevamo prima, il nome sulla scatola, no? Quindi funziona per le battute, per le prese per il culo, funziona perché sono proprio un nome che è il posto a sedere, e quindi mi ha portato molto bene. Non sarei mai diventato così popolare senza quell'odio, ecco.
Quindi alla fine ha fatto il tuo interesse, paradossalmente.
Sì, l'ho messo,
come
dico
le palle,
io,
però.
Come dico io, per dare ancora più fastidio, lo dico ai miei amici, o l'ho messo in fattura, capito? Ho preso quell'odio lì, l'ho messo in fattura e mi sono comprato una casa, quindi proprio il fastidio totale, capito?
Anche più di una, questo.
Sì,
punto,
sì, un appartamento, già.
Senti, ho una curiosità un po' strana, ma la madre dei tuoi figli è islandese, quindi i tuoi figli sono metà islandesi. In Islanda c'è il patronimico, no? Non hanno i cognomi, ma è il,
sì,
patronimico da generazioni,
sì,
però tranne per gli stranieri. Cioè, quindi
no, io noi potevamo scegliere di chiamarli, credo, almeno mi aveva detto così, magari non è vero, hai ragione tu, non lo so, però i miei figli si sarebbero chiamati Fabioson. Se maschi, e Fabio Dottir se fosse femmina. Difatti Johanna si chiama Hochstadter, che il suo papà si chiama Höcker, e sono tutti nomi senza vocale, e il fratello si chiama Hoxson, quindi fratelli con cognomi diversi, sì. C'è un'app in Islanda per sapere se quello con cui ti stai baciando il sabato sera da ubriaco è tuo cugino, no, capito? Prima di creare generazioni di parenti, quindi c'è un'app che se non riesci a capirlo parlando, c'è l'app, metti il nome e il cognome di tuo papà e ti dicono se sei nell'albero.
E quanti sono tutti? 300.000?
300, sì, 320 mi sembra, sì.
E appunto sono tutti nome e figlio di e figlia,
sì, figlio di e figlia di.
Non è semplicissimo da gestire, diciamo.
Esatto, sì, sì. Però i miei figli parlano italiano, parlano islandese, che è una lingua difficilissima, al di là della fonetica che è difficile per noi, ma dal punto di vista della grammatica è difficilissima, quindi loro, anche se non servirà molto perché sono 300.000, e poi in Islanda, proprio perché sono pochi, parlano tutti inglese, perché sennò non comunicavano con nessuno, e quindi i miei figli parlano inglese, islandese e italiano, quindi sono già messi meglio di me di quando sono andato a Milano, ecco.
Deve essere molto bella però l'Islanda, io non sono mai stato.
È molto bella, sì, ti dico, quando io vado d'inverno, adesso ci vado, facciamo il Natale insieme, anche se sono separato, facciamo sempre il Natale insieme in Islanda. Io faccio
bello caldo, immagino,
Natale. Faccio delle grandi dormite perché c'è buio fino alle 11 del mattino, quindi okay. La gente va in ufficio col buio, la roba stranissima. E va via verso le 3, le 4 del pomeriggio, quindi c'è buio, con la neve, quindi silenzio, no, sono attutiti. Io faccio delle dormite da 12 ore, non mi sembra vero. E andiamo in piscina all'aperto lì, perché lì sono le piscine di acqua calda, quindi tu stai... ti bagni la testa, no? E stai nell'acqua calda, però dopo un po' sulle sopracciglia si ghiaccia l'acqua, quindi ti devi dare delle sciacquate o andare sott'acqua un attimo. È un posto bellissimo d'inverno, è tutto così. Noi stiamo in centro, quindi le casettine di legno colorate con le lucine, sembra di stare nel villaggio di Babbo Natale. E invece poi d'estate è proprio natura, mille. Appena esci da Reykjavik hai cascate, animali liberi. Loro anche l'agnello, che è uno dei cibi più famosi, diciamo, sono liberi, poi li vanno a prendere a settembre, fanno il raccolto a settembre, quindi vai in posti dove a un certo punto tu vai, fai conto che il Golden Circle, che è questa strada che gira intorno all'Islanda, è a due corsie, cioè da una parte all'altra, e a un certo punto non ci sono più case, tu vai magari per chilometri, ci sono solo animali o cascate, cose, poi lì è l'incontro, no, tra il fuoco e il ghiaccio, perché è vulcanica, però c'è il ghiaccio, meraviglioso, è veramente un bel paese, sì.
Sì, perché è una cosa che poi noi non siamo abituati, l'Italia è un paese densissimo, cioè ovunque vai ci sono persone.
Esatto, esatto, no, lì credo sia grande più o meno come la Germania e ci sono gli abitanti di Brescia. Sì, sì.
Ti aspettavi che saresti finito?
No, io poi l'ho conosciuta a New York, poi lei è venuta in Italia, poi abbiamo fatto dei figli, poi...
è un caso che la donna che è riuscita a incastrarti non era italiana?
Non lo so, io mi è piaciuta subito, prima ancora di conoscerla, mi è piaciuta in una foto, per dirti, l'ho vista in una foto a casa di amici, ho anche chiesto se me la potevano presentare, poi me l'hanno presentata e mi era piaciuta anche come nella foto, poi più la conoscevo più mi piaceva, e io che non avevo mai convissuto le ho chiesto praticamente dopo un mese se voleva venire a vivere con me. E siamo andati avanti, poi abbiamo fatto due figli, ci siamo separati, però io l'ho sentita anche stamattina, siamo, diciamo, abbastanza in buoni rapporti, no? Nel senso, sempre se un uomo e una donna possono stare in buoni rapporti. però insomma non, l'ambiente è ancora amorevole, ecco, che è la cosa che mi interessa di più, soprattutto per i miei figli, ecco.
Senti, e poi abbiamo finito, qual è la cosa che ti piace di più di questo libro?
Mi piace il senso del titolo, appunto, che tutto è qui
prima,
per te, sì. Sia per il bene che per il male, e mi piace perché è una storia di liberazione, che lo è stata per me, io non è liberazione da una serie di, come dire, di dinamiche mentali che costringono il personaggio a pensare che la felicità sia sempre una cosa che riguarda l'incontro con qualcosa o con qualcuno o con un lavoro o con una persona, mentre invece è una cosa più meditativa, che è una cosa più di partenza, in modo che gli altri siano una condivisione di una bella cosa e non la speranza che siano portatori di una bella cosa. Quindi i rapporti sono più sani, ecco. Tutto ciò che crea dipendenza è tossico per me, anche l'amore, ecco.
Tutto qui per te lo trovate in descrizione, sotto sul canale YouTube anche audio. L'ultimissima domanda è: rubi ancora nelle autogrill?
No, non l'ho più fatto, non l'ho più fatto, non l'ho più fatto, però stupendo. Ti posso dire un aneddoto di questa
Sì,
cosa
certo, come no?
che secondo me, poi non so se lo metti, ma però fa
No,
ridere,
lo metto,
insomma.
so già che lo metto, guarda.
Racconto, mi sembra PIF
Sì.
nel programma, racconto che io rubavo gli autogrill perché consideravo una dittatura il fatto che non si potesse scegliere altro, no?
Certo.
Quindi io entravo nell'autogrill, prendevo una bibita, me la bevevo, la buttavo la bottiglietta e uscivo senza pagare. Non è che lo facevo sempre, insomma, io l'ho dichiarato così, un po' anche per ridere, non è che lo facessi veramente, l'avevo fatto forse una volta, due. Ovviamente questo va in onda e quelli dell'autogrill si infastidiscono. Tra l'altro, in quegli anni l'autogrill vendevano un sacco di libri, quindi gli ho detto: no, guarda, qua non mettiamo più i tuoi libri. Quindi subentrano i poteri forti, la Mondadori. No, allora dicono: ok, ci possiamo mettere d'accordo se chiedi scusa. Ma in sostanza chiedo scusa in radio, ovviamente, chiedo scusa. E poi
Veramente vorranno toglierti i libri?
no, toglimi i libri, però insomma dico, abbiamo un rapporto di
Sì,
lavoro,
ci
cioè vai a
mettevano
dire.
sopra quelli di Vespa, appunto.
Esatto, vai in giro a dire che Rubi, cioè, avevano ragione, io l'avevo fatto un po' sempre così, un po' da spavaldo. No? Allora la cosa fa ridere perché mi chiedono, dai, allora facciamo un tour, prima ancora che io facessi un tour negli autogrill, che poi dopo vado, vieni a firmare delle copie negli autogrill così, e loro mi mettono in una specie di, in un autogrill a Fiumicino, in aeroporto, mi mettono un banchetto proprio davanti con la gente che va e viene qui trolli di fretta, io lì col banchetto proprio un po', non l'hanno fatto apposta, però era un po' umiliazione del personaggio. Te lo dico solo perché mentre io sono lì, capito che giustamente devo piegato, così passa e Antonello Venditti e mi dà uno schiaffo sul coppino. E mi dice, ah, ma Pier, mi dice una roba tipo: ma che vita di merda che fai, una roba così. È stato uno che si è proprio concluso nel modo più bello, ah, vabbè, ma che vita di merda. E poi è andato via, lui sempre bello, abbronzato con gli occhiali. Credo di avere riso per un'ora, stupendo, stupendo. E poi adesso con gli autogrill sono in buoni rapporti, non rubo più. Sono anche molto migliorati ultimamente, andateci.
Bene, Fabio, grazie mille.
Prego, prego. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Questa puntata è stata presentata da NordVPN. Al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!